Radio Montedimiso, i cambiamenti climatici, la silenziosa lezione degli alberi.
2 anni fa, in questo stesso giorno, ero passeggero di un volo che mi trasportava sulle isole canadesi di Haida Gwaii, al largo delle coste della Columbia Britannica. Le isole ospitano uno degli ecosistemi più incredibili del pianeta, una foresta pluviale temperata, un luogo simile ai tropici, ma fatto soprattutto di conifere. Cedri rossi, cedri gialli, abeti di Sitka si spandevano dall'interno fino alla costa dell'Oceano Pacifico. La foresta con la più alta biomassa per unità di superficie su tutta la Terra. Qui c'erano più foglie, più tronchi, più radici che nell'Amazzonia. Il segreto di questa foresta sta nell'acqua. Non soltanto nell'acqua del Pacifico, che ricade sopra gli alberi sotto forma di pioggia e nebbia, ma anche nell'acqua dei ruscelli che attraversano la foresta e che trasportano milioni di salmoni durante la loro risalita verso i luoghi di riproduzione. I salmoni sono il nutrimento degli orsi, ma gli orsi sono un po' schizzinosi. Non mangiano tutto il salmone, prendono solo la parte più prelibata, abbandonando il resto come carcassa sul suolo della foresta. Ebbene, i salmoni sono così tanti che le loro carcasse abbandonate nella foresta pluviale temperata fertilizzano gli alberi, dando alle radici le sostanze nutritive di cui hanno bisogno per crescere. Sulle isole vivono gli Haida, l'unica nazione tra quelle dei nativi americani a non essere mai stata sconfitta militarmente né ad aver mai firmato alcun trattato con i colonizzatori europei. Da 17.000 anni gli Haida abitano in armonia con l'oceano e con la foresta. La loro risorsa più importante è proprio la foresta di cedro rosso, da cui ricavano cibo, vestiti, mezzi di trasporto, materiale per costruzione e il legno per i totem, quella particolare forma di narrazione e memoria collettiva che proprio gli Haida hanno inventato e distribuito poi in tutto il Pacifico settentrionale. Io stesso, girando per la foresta, ho visto dei segni particolari del rapporto degli Haida con il loro territorio. Indomiti guerrieri, navigatori. Il segreto del loro successo erano le canoe, scafi formidabili, ricavati proprio dal legno del cedro rosso, in grado di trasportare 60 uomini per centinaia di chilometri, affrontando le onde dell'Oceano Pacifico. E in mezzo alla foresta li potevo vedere ancora oggi, i tronchi lavorati a metà in forma di canoa, abbandonati, forse in seguito all'epidemia di vaiolo, che nel 1880, portata dai colonizzatori europei, sterminò il 90% della popolazione degli Haida. E ascoltando i racconti delle persone che incontravo, ho imparato che i danni della colonizzazione non erano che all'inizio. Vedete, gli Haida non hanno una cultura scritta, non ce l'avevano, e la loro forma di proprietà è esclusivamente collettiva. Per questo il governo canadese ebbe gioco facile a cedere i diritti di uso delle loro foreste alle multinazionali del legno e della carta. Nel giro di un secolo, dopo la grande epidemia di vaiolo, 3/4 delle foreste delle Haida Gwaii erano state tagliate a raso e sostituite da boschi secondari, a rapido accrescimento ma dalla scarsissima biodiversità, che venivano coltivati in modo industriale. Per gli Haida era in gioco tutto: la loro fonte di sussistenza, la loro cultura, la loro stessa sopravvivenza era a rischio. Per questo, nel 1985, giugno, a Lyell Island, guidati dalle anziane e dagli anziani, i leader della comunità misero in atto una forma di protesta non violenta. Si misero in piedi, di fronte alle macchine forestali che erano venute a eseguire l'ennesimo taglio, e riuscirono a tenerle bloccate per ben 3 mesi. Oggi altre foreste nel mondo subiscono la stessa minaccia. Gli incendi dell'agosto 2019 nella foresta amazzonica non sono che il sintomo di una deforestazione che prosegue ormai da 50 anni, rimpiazzando gli alberi con campi coltivati a soia o pascoli per il bestiame. Senza sosta prosegue la distruzione di un fondamentale serbatoio di biodiversità e di culture. Dall'inizio degli anni 80 a oggi abbiamo già perso il 17% della foresta amazzonica. Secondo gli scienziati, se raggiungeremo una deforestazione compresa tra il 25 e il 40%, l'intera Amazzonia rischia di scomparire totalmente, perché non ci saranno più abbastanza alberi per far evaporare l'acqua e generare così la pioggia che alimenta tutto il sistema. Ma la preoccupazione più urgente risiede forse nel destino della foresta come serbatoio di carbonio. Tutti gli alberi del mondo, con la fotosintesi, assorbono il carbonio dall'atmosfera, succhiano anidride carbonica e la chiudono a chiave, nascondendola nel proprio legno o nel suolo, dove può rimanere intrappolata per decine o centinaia di anni. Un'azione di cui abbiamo un estremo bisogno, perché da oltre un secolo le nostre emissioni di anidride carbonica non fanno che aumentare. Hanno raggiunto nel 2018 l'incredibile cifra di 37 miliardi di tonnellate, soprattutto per l'uso del petrolio e degli altri combustibili fossili. L'anidride carbonica ha il potere di assorbire il calore della Terra e rilasciarlo lentamente nell'atmosfera, senza farlo disperdere nello spazio. Ed è per questo che il pianeta si sta scaldando. Se vogliamo limitare il riscaldamento a 1,5 gradi, abbiamo un limite. Possiamo emettere solo più 420 miliardi di tonnellate di CO2 in assoluto. Sembra un numero astronomico, eppure, proseguendo di questo passo, raggiungeremo questo livello già tra 10 anni. Per questo la soluzione più ovvia alla crisi climatica sembrerebbe quella di aumentare la quantità di foreste, piantando alberi ovunque sia possibile. Eppure questa è un'impresa difficile, perché occorre poter disporre dei terreni, produrre un'incredibile quantità di piantine da vivaio e soprattutto destinare molte risorse alle cure post-impianto per permettere che questi nuovi boschi si mantengano in buona salute anche nel clima che verrà. Un'altra soluzione è quella di usare più legno in modo sostenibile. La selvicoltura ci insegna come ricavare legno dalle foreste senza minacciare il loro futuro. Se noi usiamo legno al posto di petrolio, plastica o altri materiali come il cemento, è come circondarci di tante piccole casseforti di carbonio, cosa che ci permette al tempo stesso di evitare le emissioni necessarie a produrre e a smaltire questi altri materiali. Forse è proprio per la crisi climatica, quindi, che sentiamo sempre più parlare di foreste in questo tempo. O forse c'è anche un altro motivo. Forse le foreste ci fanno toccare con mano i fili invisibili che ci legano alla natura. Ci aprono gli occhi su un mondo più vasto, più grande di noi, a cui però apparteniamo. I nostri cuori hanno sobbalzato al vedere la distruzione portata dalla tempesta Vaia alle nostre foreste nell'ottobre del 2018, qui vicino. Si trattava solo dell'1% dei boschi. Eppure queste immagini, l'odore della resina, il silenzio degli uccelli, ci entrano dentro più di tutto quello che sappiamo del restante 99%. E forse i nostri cuori sobbalzeranno di nuovo, ma di gioia, tra 20 anni, quando le aree bombardate dal vento si ripopoleranno di pioppi, di betulle, di larici, dei primi abeti che saranno riusciti a tornare grazie ai semi trasportati dal vento, o alle piccole piantine che già oggi nel silenzio sporgono la loro testa al di sotto dei tronchi abbattuti. Vedete, non sarebbe la prima volta che gli alberi ci sorprendono con la loro capacità di ritornare dopo un disastro. Se non siamo noi a distruggerle, le foreste hanno una capacità incredibile di reagire a questo tipo di eventi. Come nel parco di Yellowstone, 1988, un grande incendio distrugge un terzo delle foreste del parco. Ci si preoccupa per il futuro di tutta la vegetazione, dell'ecosistema intero. Eppure le pigne di quella foresta erano coperte da una resina durissima, che si poteva sciogliere solo se un calore della fiamma le toccava. Ecco che l'incendio fece aprire tutte le pigne che erano disperse al suolo. Milioni di semi si sparsero nell'ambiente e furono in grado di germinare già l'anno successivo. Vedete, è nel DNA delle piante la capacità di resistere ai disturbi, alle catastrofi naturali o di ritornare dopo che sono avvenuti. Proprio nel DNA, letteralmente, 500 milioni di anni di evoluzione hanno impresso nel genoma degli alberi la capacità di saper reagire ai problemi con una fantasia immensa. Il cipresso calvo della Louisiana, per esempio. La sua base è allargata a forma di campana. Perché? Per resistere agli uragani e non far schiantare l'albero sotto i loro forti venti. Le sue radici sono capaci di crescere nell'aria per continuare a approvvigionare di ossigeno le cellule e quindi farle sopravvivere anche quando le ondate di marea sommergono la foresta sotto 2 o 3 metri di acqua salmastra. La palma da cocco sembra il più statico di tutti gli alberi, con questo seme enorme che non sarebbe capace di spostarsi se non per qualche centimetro dalla pianta madre. Eppure, quando la noce di cocco cade sulla sabbia e viene catturata dal mare in tempesta, è in grado di galleggiare e portare in salvo l'embrione per mesi. Un sistema di trasporto così efficace che ancora oggi i botanici non sanno spiegarsi quale sia il luogo d'origine vero di questa specie. Il pino cembro delle nostre montagne ha imparato addirittura a stringere un patto col diavolo. I suoi semi sono il cibo preferito della nocciolaia, che li nasconde nel terreno per poterli consumare con calma durante l'inverno. Ogni tanto, però, la nocciolaia si dimentica di un nascondiglio, oppure non lo usa più, non ce n'è più bisogno. Ed ecco che da quei semi, e solo da lì, nascono i nuovi pini. In quella che gli studiosi chiamano coevoluzione, cioè evoluzione collaborativa tra la pianta e l'uccello. E guardate che crescere in gruppo, in montagna, può fare la differenza. Alberi che crescono insieme si possono proteggere dal freddo, dalla neve e dai venti ghiacciati, riuscendo a sopravvivere lì dove a un individuo isolato risulterebbe impossibile. E non ci sono solo gli uccelli. I funghi stabiliscono relazioni strettissime con gli alberi, attaccandosi alle loro radici, aumentando la loro superficie di assorbimento. In cambio, al fungo è permesso di succhiare un pochino delle sostanze nutritive che la radice produce. Così il fungo si alimenta, aumenta le sue dimensioni, fino a costruire una vera e propria rete di collegamento tra pianta e pianta, da cui passano sostanze nutritive, segnali chimici e una forma di comunicazione che i ricercatori hanno appena incominciato a decifrare. Questa, ad esempio, è la strategia che permette ad alcuni alberi di fare un po' gli alpinisti e di salire a quote dove i suoli sassosi renderebbero altrimenti impossibile sopravvivere con le loro sole radici. In tutto il mondo, alle tree line, il limite a cui arrivano gli alberi, si sono trovati segni delle micorrize di queste simbiosi tra fungo e pianta. E quasi tutte le tree line del mondo stanno salendo di quota lentamente, come risultato dell'aumento delle temperature, oppure del cambiamento che l'uomo ha attraversato nel modo di usare il territorio, per esempio abbandonando i pascoli e rendendoli disponibili al ritorno della foresta. Un fenomeno, questo del ritorno della foresta, che in Europa sta procedendo a grande velocità. Contrariamente ad altre parti nel mondo, le foreste in Europa e in Italia stanno aumentando, da noi 30.000 ettari di nuovi boschi ogni anno. Un'opportunità straordinaria, soprattutto per quanto riguarda l'assorbimento del carbonio, nei tronchi oppure nel loro legno, se riusciremo ad aiutare questi boschi a sopportare i nuovi climi che verranno. Ma un'opportunità che sembriamo un po' ignorare, non solo perché la maggior parte di noi non sa bene che l'Italia è un paese di foreste, ma anche perché la grande quantità di legno che noi per fortuna utilizziamo viene ancora in gran parte dall'estero. In molti casi viene ricavata in modo illegale o insostenibile. Così, mentre le foreste a casa nostra si espandono, ci rendiamo corresponsabili della distruzione di foreste dall'altra parte del mondo, con una grave minaccia per la loro biodiversità e per la nostra resilienza climatica. Una minaccia che dobbiamo assolutamente scongiurare, cambiando i modi di produzione e di consumo che sono responsabili di questo meccanismo, a partire dal tipo di legno che utilizziamo, fino al tipo di cibo che mettiamo nei nostri piatti. Vedete, l'evoluzione in realtà non ci ha equipaggiati con la capacità di capire subito le conseguenze delle nostre azioni a migliaia di chilometri di distanza, eppure dobbiamo imparare a farlo. Se non lo faremo, rischieremo di renderci responsabili di una estinzione di massa, la sesta a colpire la Terra, dopo il meteorite che sterminò i dinosauri 65 milioni di anni fa. Secondo l'IPBES, la massima autorità dell'ONU che si occupa di biodiversità, 1 milione di specie oggi sono a rischio di estinzione, la metà di quelle che conosciamo, il 40% degli anfibi, 1/3 dei mammiferi marini e dei coralli, il 10% degli insetti. La loro scomparsa ci riguarderebbe molto da vicino. Un ecosistema con meno specie, infatti, è meno stabile, meno ospitale ed è molto più vulnerabile agli estremi dei cambiamenti climatici. Eppure basterebbe rallentare. Se abbassassimo un po' le nostre pretese, ci accorgeremmo che le foreste che ci circondano già ci possono dare molto di quello di cui abbiamo bisogno. E guardate che non parlo solo del legno, ma anche dello straordinario potere degli alberi di rendere resilienti gli uomini che ci abitano vicino. Le foreste di montagna, se gestite con cura, hanno il potere di bloccare i massi che rotolano lungo un pendio, con i loro tronchi, facendo da barriera. Le loro radici trattengono il terreno, impedendogli di franare o scivolare verso valle. Così gli abitanti delle montagne o i milioni di turisti delle città possono godere in pace e in sicurezza di questi territori, magari senza sapere che devono ringraziare una foresta per questo privilegio. Nelle città gli alberi abbassano la temperatura, assorbono la pioggia con le loro foglie, garantendoci di tollerare meglio le sempre più frequenti ondate di calore durante l'estate e di sopportare gli effetti dei nubifragi, sempre più intensi e improvvisi, facendo così un da formidabile alleato nella nostra capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Basta guardare, riconoscere, saper vedere i fili invisibili che ci legano alle foreste, sapere quello che loro fanno per noi e dargli valore e importanza. Come a Lyell Island, nel giugno del 1985. Quella protesta non violenta fu l'inizio di una rinascita. 15 anni dopo, gli Haida ottennero l'inedito privilegio dal governo canadese di coamministrare tutte le loro risorse naturali, dagli oceani alle foreste. Oggi le foreste delle Haida Gwaii non vengono più distrutte, sono ancora gestite anche per produrre legno, ma ogni decisione passa dagli Haida e dalla comunità, che si interroga su quale sia il bene delle isole e dei loro abitanti, umani e non umani. La lingua Haida era ormai una lingua quasi morta, parlata da poche decine di persone. Ebbene, oggi è insegnata e utilizzata in tutte le isole, a partire dal loro nome ufficiale sulle carte geografiche, che è stato cambiato dalla lingua inglese, qui in Charlotte Island, alla lingua nativa, Haida Gwaii, isole del popolo. Alla Corte Suprema del Canada è in corso un processo storico. Gli Haida hanno richiesto la totale indipendenza, basandosi sull'unica prova documentata della loro presenza continuata sulle isole per molti millenni prima dell'arrivo degli europei. Una prova visibile a tutti, i resti delle canoe, mezze lavorate, nei tronchi millenari sparsi nella foresta. Nel 2013 a Lyell Island venne eretto un totem, il primo dopo 150 anni. Alla base era scolpito un salmone, in cima un'aquila, il rapporto col mare, il rapporto con la foresta. La Costituzione della Nazione Haida si apre con queste parole. La nostra cultura si fonda sul rispetto e l'intimità, con il mare, la terra e l'aria intorno a noi. Come in una foresta, le nostre radici sono così profondamente intrecciate che gli eventi più sfavorevoli non potranno sopraffarci. Grazie.